SBS Italia.
Allora, come detto prima della pausa, questa mattina ritroviamo il nostro appuntamento con Voglia andare a vivere in Australia, ovvero tutto quello che avreste voluto sapere sui visti ma non avete mai osato chiedere. Ricordiamo che se osate chiedere, se avete domande da rivolgere all'agente di immigrazione Emanuela Canini tramite noi, l'indirizzo cui scrivere via email è italian@sbs.com.au. potete anche mandarci un messaggio via Messenger, via Facebook. La nostra pagina è facebook.com/sbs italian.
E diamo il benvenuto a Emanuela Canini, agente di immigrazione. Bentornata.
Grazie, buongiorno a voi.
Emanuela, cominciamo con il parlare delle liste delle occupazioni di cui è stata annunciata la revisione. Innanzitutto chiariamo di quali liste stiamo parlando.
Stiamo parlando delle liste per i visti di sponsorizzazione e visti appunti, quindi la short term list, medium long term list. Per quanto riguarda la lista regionale, molto probabilmente la conosceremo già a novembre, in quanto il nuovo visto regionale diventerà effettivo e pare che sarà più ampia di quella che abbiamo già. Quindi, tornando alla short term, la medium long term list, a luglio abbiamo visto che non ci sono stati cambiamenti, forse perché già c'era in programma questa revisione. Ricordo che la medium long term è la più vantaggiosa perché permette di avere più opzioni di visto, se non addirittura tutti, quasi sempre, e soprattutto permette di ottenere la residenza permanente, mentre la short term list si limita a farci avere dei visti temporanei di breve durata e solo se l'occupazione si trova sulla lista di qualche stato si può ottenere la residenza permanente. Le liste non sono fisse, ovvero in qualsiasi momento il governo può decidere di togliere, aggiungere o spostare occupazioni da una lista all'altra, a seconda del momento economico e politico e di cosa decidano sia meglio per l'Australia. Questi spostamenti improvvisi e inaspettati purtroppo ci impediscono di avere una certezza sul percorso di immigrazione che si sceglie, soprattutto se ci sono dei corsi di studio di mezzo, in quanto le scelte che si fanno e che si reputano giuste per quel momento possono poi essere stravolte da cambiamenti legislativi e non portare più a nessuna parte. Si buttano così all'aria l'impegno, il tempo e soprattutto l'investimento fatto fino a quel punto, quindi è un rischio che va considerato a priori.
Questo, Emanuela, ci stai dicendo che quindi queste revisioni hanno valore retroattivo, quindi chi è che le revisiona, quali sono gli obiettivi di queste revisioni?
Allora, in realtà non è proprio retroattivo, diciamo che se una persona si imbarca per esempio in un corso di laurea per un'occupazione, ovviamente il corso di laurea dura almeno 3 anni e poi in quei 3 anni cambiano le liste, ovviamente poi quel corso di studi non è più buono e quindi in quel senso intendevo che diciamo che abbiamo buttato via dei soldi e del tempo perché poi si va a frequentare un'università che poi non ci porta più a nessuna parte.
Ricordiamo che stiamo parlando con Emanuela Canini, agente di immigrazione, che se volete fare domande a Emanuela, a cui potrà rispondere in futuro, potete scriverci a italian@sbs.com.au. E parliamo appunto di revisione delle liste delle occupazioni. Sappiamo già quando potremo avere notizie precise su quello che avverrà?
Il Ministero del Lavoro ha detto che avremo notizie a marzo 2020. Ora non si sa se questo vuol dire che le liste nuove usciranno a marzo o che avremo notizie sull'esito della revisione in termini di informazione soltanto e poi seguirà più avanti la pubblicazione delle liste. Staremo a vedere, comunque marzo per ora è il mese da tenere d'occhio. E abbiamo visto che praticamente chi è che si occupa di queste liste? Come ho detto, il Ministero del Lavoro, quindi è praticamente il Ministero dell'Employment, Skills, Small and Family Business, che si consulterà con altri enti e autorità, in particolare con gli organi rappresentativi delle industrie, i sindacati, le aziende e le associazioni di settore. Ogni volta, poi sappiamo che c'è una revisione, seguono polemiche di vario genere su come siano state scelte queste occupazioni, sono sicura che anche questa volta non mancheranno. Comunque l'obiettivo di questa revisione è quello di svecchiare un sistema. Abbiamo parlato altre volte del famoso manuale ANSCO che è usato dall'immigrazione per inquadrare le occupazioni, ossia è un manuale dove sono riportate tutte le occupazioni immaginabili possibili con le liste delle relative mansioni. Questo ANSCO, questo manuale però, non riflette i tempi moderni, sia nel tipo di occupazioni sia nelle mansioni, in quanto la tecnologia ha totalmente cambiato il quadro lavorativo. Ad esempio c'è stato di recente il caso del Sud Australia che ha stilato una lista di occupazioni dove ha inserito digital artist. adesso digital artist non è un'occupazione nel manuale, quindi nemmeno sulle liste, perché è un'occupazione nuova, quindi hanno dovuto stilare una lista di mansioni fatte appositamente per dare un'indicazione a chi poi userà questa occupazione per un'eventuale sponsorizzazione nel Sud Australia. Quindi il primo obiettivo sarà un rinnovo della concezione occupazionale e vedremo insomma a marzo che cosa ci diranno. Ovviamente dobbiamo insomma sempre tenere d'occhio tutti questi cambiamenti, perché appunto tra l'altro marzo è l'inizio degli anni accademici, no? di tutte le scuole, ed è un mese abbastanza importante.
Emanuela, queste revisioni avvengono, come dicevi tu, partono dal ministro e dal ministero del lavoro, ma vengono soltanto decise a livello federale o c'è una forma di discrezionalità da parte dei governi statali?
In realtà questa revisione è per le liste federali, perché le liste statali vengono decise appunto dagli stati stessi o addirittura dalle regioni e, a parte, diciamo. Questa revisione delle liste statali può avvenire in realtà in qualsiasi momento. È vero che la maggior parte le fa a ridosso del 1 luglio, quindi una volta il 1 luglio proprio uscivano tutte queste liste, adesso di solito sono sempre un po' in ritardo, quindi siamo in luglio, agosto, addirittura settembre. Però le liste statali per esempio possono essere aperte o chiuse durante l'anno a seconda di quante persone poi gli stati hanno accettato nel corso dell'anno finanziario, e non è, è abbastanza comune vedere la chiusura delle liste per esempio quando arriviamo verso a marzo-aprile, perché appunto ci avviciniamo a fine giugno che è la fine dell'anno fiscale, quindi sono due processi totalmente separati.
Passiamo ad alcune domande da parte di ascoltatori e ascoltatrici, Emanuela. Allora, Riccardo ha scritto chiedendo di avere informazioni su quali siano i requisiti che deve avere una business, un'attività, per poter essere in grado di sponsorizzare. Probabilmente sarebbe importante capire meglio di che tipo di visto si stia parlando, per essere più specifici. Ma tu, Emanuela, puoi fare una panoramica dei requisiti generali degli sponsor e anche di quelli a seconda dei visti, insomma, se ci sono delle differenze sostanziali?
Sì, certamente aiuterebbe sapere di che visto stiamo parlando, perché questo perché esistono requisiti che possiamo considerare generali per tutti e poi ogni visto può avere dei requisiti a parte anche per quanto riguarda gli sponsor, e se anche questi non sono sempre visibili nella legge vera e propria, esistono nelle preferenze del Dipartimento di Immigrazione, diventano così essenziali per avere un risultato positivo. Per quanto riguarda i requisiti generali, l'azienda deve essere legalmente registrata e deve anche essere operativa, questo perché non si accettano quello che loro chiamano shelf companies, ossia aziende aperte solo su carta, ma che di fatto non stanno facendo nulla, né vendendo delle merci né dei servizi. Se un'azienda è in procinto di aprire, può ancora essere accettata come sponsor, l'importante è dimostrare di essere appunto in procinto di cominciare le operazioni. Poi l'azienda deve essere in regola con la legge, ovviamente non solo di immigrazione, ma anche qualsiasi altra legge sul lavoro, sugli infortuni, sulle tasse e così via. Lo sponsor deve dimostrare di aver cercato di impiegare australiani o residenti permanenti prima di sponsorizzare qualcuno e anche ovviamente di non averli trovati. Deve inoltre pagare un salario che sia conforme alla media nazionale di quell'occupazione e soprattutto deve presentare un quadro credibile sul lavoro proposto, quella che viene chiamata genuine position. Quindi ci sono fattori che vengono considerati in questo senso, come la grandezza, il tipo di azienda, il personale che è già nell'organico, la paga, le mansioni proposte, il numero di stranieri che lavorano già nell'azienda e così via. Passiamo invece alle varianti dei requisiti all'interno dei vari visti. Ho detto ad esempio che un'azienda in procinto di aprire può ancora essere approvata come sponsor, ma questo non può avvenire se parliamo di visti nell'accordo DAMA. I DAMA, ne abbiamo parlato già tante volte, sono quegli accordi speciali fatti dallo Stato e dagli Stati e dalle regioni con il governo che danno altre opzioni di visto. In questo caso l'azienda deve essere operativa da almeno 12 mesi, altrimenti non è idonea. Ovviamente poi l'azienda deve trovarsi nella zona indicata del DAMA, così come poi anche nei visti regionali 187, dove in realtà però c'è anche l'opzione in cui l'azienda può avere la sede principale in una città, ma il lavoro proposto deve essere in zona regionale, quindi svolgersi lì. Invece per quanto riguarda la residenza permanente, quindi parliamo di tutti i visti di sponsorizzazione, un altro requisito, e questo è di preferenza, è che l'azienda abbia un buon profitto. e quindi questo rimane difficile da dimostrare quando l'azienda ha aperto da poco, in quanto sta ancora ammortizzando i costi. Però in alcuni casi si può ancora essere approvati come sponsor per la residenza permanente se si dimostra di essere in grado di poter garantire lo stipendio per lo sponsorizzato, e qui ci possono essere diversi modi, possibilmente con l'aiuto di un commercialista. Per concludere, ci sono poi anche i labor agreement, che sono degli accordi tra l'azienda e il governo, dove i requisiti vengono scelti caso per caso e quindi sono molto specifici, ma diciamo che di base seguono quelli menzionati finora. Quindi, come vedete, insomma, diciamo che di base i requisiti sono quelli, però poi ci sono alcune piccole differenze tra un viso e l'altro.
Evviva le eccezioni, dunque, che confermano la regola. Grazie anche per questo venerdì ad Emanuela Canini, agente di immigrazione, con la quale l'appuntamento è tra 2 settimane. Ciao Emanuela.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie Emanuela, e ricordiamo che troverete nelle prossime ore sulla nostra pagina sbs.com.au/italian non soltanto il podcast, per cui potrete riascoltare l'intervento di Emanuela, ma anche un testo scritto che riassumerà un po' i punti principali di questo intervento, che come sempre è molto denso di informazioni.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.